Allora, alla fine vogliamo anche le notizie pratiche per il ritiro.
Quindi, sapete che io dico sempre, no, non dilungo, poi non finisco mai di parlare, però chi deve sapere le cose che è interessato per il ritiro non fuga, oppure mi fa time out a un certo punto. Siamo arrivati alla quarta puntata della nostra catechesi quaresimale. L'apostolicità della Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Abbiamo cercato, negli incontri precedenti, come avete notato, di tenere correlate le note della Chiesa. Abbiamo visto come la cattolicità fosse una conseguenza naturale della unità e anche della santità. A maggior ragione l'apostolicità si collega con l'unità e con la cattolicità. Con l'unità, e il testo da cui dovremmo partire è quello della prima volta. Anzi, lo rileggo un attimo se lo trovo. E dove è finito? Era qua, ecco. Di Sant'Ireneo. In realtà la Chiesa, sebbene diffusa in tutto il mondo fino all'estremità della terra, avendo ricevuto dagli apostoli e dai loro discepoli la fede, conserva questa predicazione, questa fede con cura, e come se abitasse un'unica casa vi crede nello stesso identico modo. Il fondamento storico della unità, quello teologico abbiamo detto è l'unico Cristo fondatore dell'unica Chiesa, ma il fondamento storico è proprio il radicamento nella fede degli apostoli. C'è un'unica fede apostolica che è trasmessa. Perché apostolicità ci parla proprio della fede trasmessa dagli apostoli. Questo ci fa vedere la dimensione storica del cristianesimo, ci fa vedere che c'è una conservazione e che c'è uno sviluppo. Conservazione e sviluppo li trattiamo all'interno del tema che chiamiamo tradizione. Allora, partiamo innanzitutto della dimensione storica. Chi sono gli apostoli? E possiamo individuarli in tanto modo, ma il modo più spontaneo che mi viene di riferirmi a loro è: sono gli amici di Gesù. Non è una dimensione puramente esistenziale, è una dimensione liturgica. Le antifone del vecchio messale citano il Salmo, non mi ricordo quale, che nella Vulgata suona: molto stimo i tuoi amici, Signore, sono gli amici per eccellenza, coloro che, ci dice sempre gli Atti degli Apostoli, hanno mangiato, bevuto, vissuto con Lui e per questo sono testimoni credibili della sua passione, della sua resurrezione, cioè dell'identità del risorto con quello che la teologia contemporanea chiama il Gesù pre-pasquale. Questi sono gli apostoli. E questo, allora, dire della fede apostolica ci dice già che il contenuto della fede cristiana, prima di essere una dottrina, e non sto escludendo che sia una dottrina, ma prima di essere una dottrina è la testimonianza di un fatto. Quel Gesù che voi avete crocifisso e risorto, Dio l'ha costituito Salvatore, dice Pietro nel giorno di Pentecoste. E i fatti si accettano o non si accettano. Poi ci si ragiona sopra. Noi che non siamo testimoni oculari abbiamo il dovere di vedere se il fatto è plausibile o meno, se la testimonianza è sensata o meno. Ma il ragionamento viene dopo, non prima. Scusate, insisto su questo, che ci porta magari un pochino al di fuori dell'argomento strettamente inteso della nostra catechesi di oggi, perché ho l'impressione che delle volte abbiamo le idee confuse, noi cristiani, credenti, praticanti, ortodossi, ortodossissimi. Cioè partiamo dalla dottrina invece che dal fatto. E allora sulla dottrina ci continuiamo a domandare: ma perché deve essere così? Cosa cambierebbe se fosse cos'ha? Cosa cambierebbe se padre Mauro fosse nato a Quarto invece che a Nervi, avesse 48 anni invece che 46, fosse biondo invece che castano, non lo so cosa cambierebbe, però vi posso assicurare, partendo da un fatto di cui sono abbastanza sicuro, la mia identità, che sono castani, non sono un biondo tinto, che sono nato a Nervi e non sono nato a Quarto, e che ho 46 anni e 3 mesi. Scusate che parlo di me, non è perché mi voglio mettere allo stesso livello del centro. Una cosa concreta. Cosa cambia? E certamente cambia qualcosa, ma cambia soprattutto la verità del fatto. Se io parto in astratto ci stanno anche queste cose, no? Può essere plausibile, ma non è vero. Gli apostoli non sono testimoni di qualcosa che è plausibile, sono testimoni di qualcosa che hanno visto, che è vero, ci credono e lo trasmettono. A noi ritenere se è plausibile e crederci. A noi spetta vedere se è plausibile, ma in ordine a qualche cosa che ci ha annunziato come fatto, non come qualche cosa che ci ha annunziato come plausibile. È diverso, è l'atteggiamento. È plausibile che padre Mauro sia andato a Nervi piuttosto che a Quarto? Ci credo, ma alla fine, la ragione ultima, mi fido dell'autorità di chi me l'ha detto. È un testimone credibile, perché la plausibilità può essere sia che sia andato a Quarto, che sia andato a Nervi, che sia andato ad Alessandria d'Egitto. Noi ci dobbiamo stare molto attenti su questo, perché al giorno d'oggi si fanno tante chiacchiere da bar sulla fede. Chiacchiere della fede cattolica lo vediamo tra poco, proprio sul campo della post-biblicità, non sono chiacchiere da bar. I motivi per accettarla e anche i motivi per rifiutarla sono più seri che delle chiacchiere da bar. Diamo anche questa patente di serietà a coloro che non credono ai nostri contraddittori, perché se gli diciamo semplicemente che sono chiacchiere da bar, abbiamo ridotto tutto a chiacchiere da bar. Ma allora vi consiglio già da adesso, andiamocene a pigliare un aperitivo da qualche parte, è più piacevole. Ok? Ritorniamo al centro dell'argomento. C'è una dimensione storica. Gli apostoli sono la catena che garantisce il rapporto tra la nostra fede e la persona storica di Gesù Cristo. Certa teologia contemporanea ha voluto contrapporre il Cristo, il Gesù della storia al Cristo della fede. E gli apostoli sono coloro che ci dicono è la stessa persona. Perché io che ho vissuto, mangiato, dormito sotto lo stesso tetto di stelle con il Gesù della storia, te lo annunzio come il Cristo della fede, perché sono colui al quale è apparso, col quale ho mangiato anche dopo la resurrezione. C'è una identità. Ma noi gli apostoli non li abbiamo conosciuti. L'ultimo apostolo è morto, è Giovanni, intorno all'anno 100. E allora penso che anche la persona più anziana tra i presenti non fosse ancora nata. Forse i nonni, per dire se qualche uno è particolarmente anziano, ma lui no, o lei no. Anche la nostra Caterina, che non vedo che prenda sempre in giro, che dico che ha visto fondare questa congregazione, però non ha conosciuto di persona San Giovanni Evangelista. Quindi noi abbiamo una fede apostolica perché qualcheduno ci ha trasmesso quello che gli apostoli hanno predicato. Per una catena ininterrotta. Questa catena ininterrotta è l'apostolicità della Chiesa di cui parliamo, che secondo come la consideriamo, la possiamo chiamare tradizione, e tra poco ci arriviamo, se la consideriamo nelle persone alle quali è stata direttamente affidata e che sono l'ingranaggio necessario perché questa tradizione avvenga, è la successione apostolica dei vescovi. anche di questo diciamo qualche cosa tra poco, partendo dal teologo che abbiamo appena citato, padre della Chiesa, che è quello che per primo ha messo a fuoco la nozione di apostolicità e di successione apostolica, Ireneo appunto. Che cos'è la tradizione però? Anche su questo rischiamo di avere le idee un po' confuse. Noi pensiamo a tradizione come le cose semplicemente che ci arrivano dal passato, si fa così. Se noi diciamo è tradizione nel nostro linguaggio contemporaneo, pensiamo a tante volte alle belle cose di pessimo gusto di nonna Felicita. Queste cose da solaio. È tradizione che a San Giuseppe facciamo i frisciè. Poi non si sa chi è San Giuseppe, non sanno manco come cosa sono i frisciè, tanto meno come farli, però cioè, tante volte abbiamo questo linguaggio molto impoverito rispetto alla parola tradizione. Questo non è giusto né da un punto di vista meramente storico-linguistico né da un punto di vista teologico. Da un punto di vista storico-linguistico, tradizione è legato al verbo latino tradere, consegnare, è lo stesso verbo dei traditori. Un traditore consegna quello che non dovrebbe consegnare, la tradizione consegna quello che deve consegnare. Alla consegna è legata una ricezione. Perché se io non ho qualche dono a cui consegnare una cosa, non posso consegnarla. Vale anche per le raccomandate, no? Allora, la tradizione comporta che ci sia qualche cosa di ricevuto che viene dato come testimone della staffetta. Il linguaggio di questa tradizione risale alla prima generazione cristiana. Come lo sappiamo? Perché lo usa San Paolo. Lo usa San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, che è datata, direi senza problemi, intorno al 56 d.C. Poi ci può essere qualcuno che lo ha datato 2 anni prima, 2 anni dopo, ma siamo in quel decennio. Quindi siamo una 20 d'anni dopo la Pasqua. È proprio il tempo di una generazione. Sono ancora vivi gli apostoli, almeno la maggior parte di loro, 20 anni, 25 anni, una generazione. Ci vuole già proprio fisicamente la consegna. E cosa dice Paolo? Dice, vi consegno, vi trasmetto quello che io a mia volta ho ricevuto. Usa proprio i due verbi tecnici. E lo dice rispetto a due cose. Rispetto alla fede della risurrezione, io vi trasmetto quello che mi ha volto ricevuto, che Gesù morì sul sepolto, risorse a parte, a cepa, quindi, per ultimo a me, come un aborto. Dove si vede chiaramente però che il contenuto della tradizione, la prima parte, i racconti delle altre apparizioni, sono l'aggiunta di Paolo. Cioè, a quella tradizione io posso aggiungere anche questa esperienza ulteriore che ha fatto a Giacomo, a 500 fratelli e a me. E nel secondo caso, tendiamo a dimenticare, tranne il Giovedì Santo, quando parla dell'Eucaristia. Vi trasmetto quello che mi ha volto ricevuto, che Gesù, nella notte in cui fu tradito, in cui veniva consegnato, in cui si consegnava, prese del pane, lo spezzò e disse: alla faccia che la messa è un optional. Siamo lì, 20 anni dopo, l'unica cosa che viene ricordata allo stesso livello del kerygma, dell'annuncio della morte e risurrezione, è l'Eucaristia. Paolo usa questo argomento. Usa questo linguaggio. Ci sarebbe tanto da dire, ma usciamo fuori, perché noi tocchiamo qualcosa della tradizione, ma non è il nostro argomento di questa sera. Ma una cosa ce la dobbiamo dire da un punto di vista pratico, educativo, che se nostro Signore ha garantito la tradizione, nel senso che la Chiesa è garantita fino al fine dei tempi e la conservazione della fede pura, pure non è garantita però per le singole persone, quindi perché ci siano generazioni oggettivamente cristiane, cattoliche, ci vuole una generazione che trasmetta all'altra quella che ha ricevuto. La catechesi è fatto di un passaparola. Quindi cancelliamo dal nostro vocabolario, dal nostro immaginario mentale, quelle frasi stupide del dopo 2000 anni di cristianesimo siamo ancora a questo punto, perché non esistono 2000 anni di cristianesimo, esiste una generazione che nasce pagana che deve essere evangelizzata, perché noi non nasciamo battezzati, lo veniamo fatti anche se siamo battezzati il primo giorno della nostra nascita. Se manca la trasmissione non ci sarà evangelizzazione, non ci sarà ricezione. Il cristianesimo non si trasmette per via genetica, non è come la vita umana, che secondo la battuta che ci aveva ricordato Zanussi l'anno scorso, 2 anni fa ormai quando è venuto, è una malattia mortale trasmessa per via sessuale. Tutti noi moriremo e tutti siamo nati in quel mondo. No, la vita soprannaturale non funziona in questo modo. La fede cristiana non funziona in questo modo. C'è bisogno della tradizione viva, viva. Io ti dico e tu ascolti. Su questo c'è forse da fare qualche esame di coscienza, perché per troppo tempo abbiamo dato per scontato che bastasse respirare all'aria dei campanili per capire che cosa sono le campane. La gente, dimenticandosi cosa sono le campane, ti denuncia se li disturbi per più di 30 secondi. Giustamente, perché se io non li educo a quel significato diventa semplicemente una rottura di scatole. Tradizione contempla quindi conservazione e sviluppo. Conservazione, perché se io non trasmetto ciò che ho ricevuto non ho tradizione, ho invenzione. O qualcosa di altro. Questo direi che dovrebbe essere abbastanza chiaro. Comporta anche sviluppo, perché? Per il fatto legato alla cattolicità. Se riguarda tutti i tempi e tutti gli uomini, va accolto da tutti i tempi e da tutti gli uomini, in una maniera che conservi ciò che è essenziale. L'immagine classica è quella del seme e dell'albero. Nel seme c'è già tutto l'albero, ma non tutto l'albero lo si vede già nel seme. Se ci fosse qualche cosa che non era nel seme, non è tradizionale, non è stato consegnato, guai a noi se riduciamo la tradizione alla consegna di un seme che rimane seme. Questo sarebbe contraddittorio con la natura stessa della rivelazione. Qua diciamo due cose veloci, e non le dico veloci perché se no ci stiamo fino a Pasqua. Prendendo la Newman, che è stato uno non in questo particolarmente originale, cioè eredita moltissimo della teologia precedente, ma è particolarmente originale in questo ragionamento, perché l'ha vissuto molto da un punto di vista esistenziale suo. Cioè il suo problema, sappiamo tutti chi è Newman, no? Mi rifiuto di dirlo in casa nostra. Poi restate fuori, poi Newman, lo sapevo, ma questo è permesso però agli signori che vogliono avere l'immagine di un bel uomo davanti, gli altri si accontentino di John Henry. Se state buoni l'anno prossimo cerchiamo di organizzare un altro pellegrinaggio in Inghilterra, però che qualcuno mi ci venga, perché altrimenti spendiamo, quei pochi che ci vanno spendono un sacco di soldi, quindi dobbiamo farlo con una ventina di persone. Iniziatevi ad ingolosire, vi prometto che vi riesco a far mangiare bene anche in Inghilterra. Per lui il problema era profondamente esistenziale, cioè lui si avvicina
con una riflessione, uno studio, una preghiera intensissima, sempre più ha una visione cattolica. Ma educato nel protestantesimo deve risolvere per sé, non per gli altri, deve risolvere per sé innanzitutto il problema di dire, però da un punto di vista di visibilità, la Chiesa cattolica è differente da quella che era la Chiesa nei tempi apostolici, come la Chiesa medievale è differente da quella dei tempi apostolici. Allora, hanno ragione i protestanti nel dire che è tutto un tradimento? Oppure c'è una continuità? E lui legge questa continuità nello sviluppo e trova tutta una serie di argomenti, anche molti, quindi non possiamo ridurre ad un unicum con facilità la sua argomentazione, per dimostrare che tutto ciò che è nella vita dell'uomo, per sé vivo, ha una complessa forma di sviluppo, ma che nella conservazione di quello che lui chiama il tipo c'è la garanzia della identità di ciò che si sviluppa. E allora leggiamo velocissimamente tre brani dal sviluppo della dottrina cristiana. Il capitolo dice argomenti a priori in favore dello sviluppo del dogma cristiano, che significa semplicemente questo: non statevi a stupire troppo che le cose non le vedete come le avrebbe visto uno 2000 anni fa. Non cercate di ritrovare lo stesso linguaggio e la stessa manifestazione esteriore, domandatevi se c'è la stessa sostanza o meno. Se il cristianesimo è un fatto, se imprime nel nostro spirito un'idea di se stesso e se si offre all'esercizio della nostra ragione, questa idea nel processo del tempo si svilupperà in una moltitudine di idee e di aspetti di idee, fra loro armoniosamente connessi, ma in se stessi determinati e immutabili, quali è il fatto obiettivo che viene così rappresentato. Usa altrove l'immagine che la Chiesa apostolica è frettolosa nella trasmissione, come gli ebrei che fuggono dall'Egitto. È nel tempo della storia della Chiesa che la fede lievita e quindi fermenta un sacco di idee che nel loro nucleo però sono immutabili e, altra prova della loro stessa origine, devono essere tra loro perfettamente compatibili e componibili, altrimenti qualche cosa si è rotto nel meccanismo. È caratteristico del nostro spirito il non poter accogliere nella sua semplicità e integrità l'oggetto che gli viene presentato. Noi non siamo angeli, ricordatevelo, non riusciamo a vedere tutto in un unico sguardo, tanto più in una realtà di sua natura complessa come è la dimensione religiosa. Perché la dimensione religiosa è complessa? Non diciamo che Dio è semplice, lo diciamo metafisicamente, che è una cosa diversa da quella che intendiamo molte volte nel nostro linguaggio comune, ma è proprio perché noi non siamo Dio che non cogliamo immediatamente la semplicità di Dio. Quando una realtà ci supera immensamente, noi non riusciamo a guardarla tutta con un solo sguardo. Andate ai piedi del Monte Bianco, non lo abbraccerete tutto. Dovrete fare il giro e quando arrivate a Chamonix non lo vedete più da Courmayeur. Noi, per avere una visione complessiva della realtà, possiamo soltanto sommare visioni parziali. Questo è anche uno dei motivi dello sviluppo, perché nello sviluppo noi che cosa facciamo? approfondiamo, legato alle nostre circostanze, ai nostri interessi, alle nostre capacità, ai nostri gusti, ai nostri problemi, sviluppiamo quegli elementi che ci interessano. Esploriamo quella parte del Monte Bianco che è a nostra disposizione nella misura in cui ci interessa esplorarla. Qual è la garanzia che questo nostro sviluppo non tradisca il fatto che, usando sempre lo stesso esempio, rimango sul Monte Bianco e non vado sul Monte Rosa? E il fatto che collego il mio approfondimento con gli altri elementi, non pretendo di ridurre la conoscenza del tutto alla mia conoscenza. E in questo senso quello che dicevamo già la volta scorsa, la citazione di Chesterton, che l'eresia è una verità impazzita, cioè una verità che non si relaziona più con le altre verità. E in quel modo diventa errore. Seconda breve citazione di Newman. È molto interessante, la cito appena, poi vi spiego l'argomento, perché sennò la citazione intera è troppo lunga. Inoltre, mentre è certo che gli sviluppi della rivelazione si produssero per tutto il tempo dell'antica alleanza fino al termine del ministero di Nostro Signore, d'altra parte, se volgiamo la nostra attenzione agli inizi dell'insegnamento apostolico, non saremo, dopo la sua ascensione al cielo, non saremo in grado di fissare una data storica in cui sia cessato lo sviluppo della dottrina e sia stata definita per sempre la regola della fede. E non sta dicendo che la rivelazione è ininterrotta, eh? Non nega il fatto che la rivelazione si è chiusa con la morte dell'ultimo degli apostoli, materialmente parlando, ma ci sta correlando la vita della Chiesa, la tradizione vita della Chiesa, con la Sacra Scrittura. Cioè, o noi abbiamo un'idea musulmana, l'abbiamo già detta, della Bibbia, ma un testo è così, è arrivato dal cielo e lo si prende, ma un'idea musulmana non è un'idea cristiana. L'esegesi contemporanea, ma non solo quella contemporanea, comunque quella contemporanea ha sviluppato meglio e chiarito di più, che il processo di rivelazione nell'Antico Testamento è veramente uno sviluppo, in questo caso anche uno sviluppo con aggiunte, perché non è che Nostro Signore si è rivelato completamente ad Abramo, la pienezza della rivelazione è Gesù Cristo. Ma quindi nell'Antico Testamento c'è una crescita, e una crescita anche come sviluppo organico, cioè Dio non contraddice quello che ha già detto, ma aiuta, porta a compimento, aggiunge fino ad arrivare alla pienezza. Se questo è vero nella Scrittura, perché Dio dovrebbe aver cambiato metodo? Perché deve essere passato da un lavoro che tiene conto della indole umano, che approfondisce, a un fissismo? La tradizione non è fissismo, la tradizione è conservazione dell'essenziale nell'approfondimento, perché è affidata ad ogni generazione. Ci sono delle garanzie che il nostro Signore ha dato perché questo sviluppo non diventi tradimento, non finisca per svuotare di significato, perché non diventi una evoluzione in senso falso del termine. E sono gli strumenti soprannaturali del Magistero, che garantisce nelle sue varie forme in cui si esercita la conservazione, dice questo funziona, questo no, e lo dice con autorità, non con un'autorità estrinseca, ma con nel medesimo spirito del quale è stata data la rivelazione, nel medesimo spirito che anima la tradizione, perché è lo stesso Gesù Cristo che ha dato lo spirito ad aver istituito il Magistero. appunto, ci ricollega al tema della successione apostolica. Ma il brano più simpatico di Newman, che leggiamo, è un brano, direi, non di ragionamento, ma proprio di dato di fatto. E questa testimonianza a favore dell'unità del cattolicesimo, vedete di nuovo, unità cattolicesimo, apostolicità, le note sono collegate, riguarda sia il tuo insegnamento passato rispetto a quello presente, sia la coerenza delle singole parti del suo presente insegnamento. L'abbiamo già detto. Nessuno dubita che l'attuale comunione cattolica romana è in continuità con la Chiesa medievale. Lui sta parlando metà 800 a un mondo protestantizzato, ma è un dato di fatto, è un dato di fatto ancora adesso. Infatti, se ci vogliono accusare dei misfatti dell'Inquisizione, che poi si fanno anche delle confusioni perché attribuiscono al Medioevo cose che sono più moderne, ai cattolici quelle che sono dei protestanti, i protestanti che sono dei cattolici, lasciamo perdere. Però il conto lo vengono a presentare a noi, non lo vanno a presentare alla civiltà di Canterbury, e tantomeno ai vescovi luterani di Scandinavia. Sì, tra l'altro poi rinno anche. È in continuità con la Chiesa medievale e la rappresenta, o che la Chiesa medievale le rende legittima di quella di Nicea, pur concedendo che ci si possa chiedere se non si può tracciare una linea di distinzione tra la Chiesa di Nicea e quella che l'ha preceduta. Quindi è un tema che ha sviluppato altrove. Insomma, tutti sono d'accordo nel dire che di tutti i sistemi attualmente esistenti, l'attuale comunione romana è di fatto quella che maggiormente si avvicina alla Chiesa dei Padri, anche se alcuni possono pensare che assomigli a quella Chiesa più che altro sulla carta. Se Sant'Ambrogio e Sant'Atanasio tornassero all'improvviso in vita, non vi ha dubbio quale confessione riconoscerebbero come la loro. Di certo tutti converranno che questi padri, quali che fossero le loro opinioni personali, quali le protette, se vogliamo, si troverebbero più a loro agio con uomini come San Bernardo, con Sant'Ignazio di Loyola, o con il prete solitario della sua canonica, o in un convento di suore della carità, o in mezzo alla folla illetterata prostrata davanti all'altare, che non con i maestri o i membri di qualsiasi altra confessione. E non potremmo aggiungere che se questi santi, che un tempo dimorarono, l'uno in esilio, l'altro come legato a Treviri, Sant'Atanasio era stato esiliato a Treviri e Sant'Ambrogio da laico, l'inizio della sua carriera amministrativa era stata a Treviri, che era la capitale dell'Occidente in quel momento, si spingessero più a nord e non si fermassero prima di aver raggiunto un'altra bella città posta tra boschi e verdi prati e lenti corsi d'acqua, quei santi fraticelli volterebbero le spalle alle ardite navate e ai chiassi chioschi solenni che vi troverebbero per chiedere di una qualche piccola cappella sulle vie popolose in un sobborgo foriano dove si dicesse la messa. Sta dicendo, se arriva ad Oxford, stava descrivendo Oxford in maniera piuttosto poetica, dice però andrebbero a cercare una chiesa cattolica. D'altra parte, chiunque conosca Sant'Atanasio, anche solo di nome, e ne abbia letto frettolosamente la vita, potrebbe dubitare un solo istante in quale modo invece l'accoglieremo noi, popolo d'Inghilterra, noi, i nostri principi, i nostri sacerdoti, i nostri profeti, i lords, i comuni, le università, le corti ecclesiastiche, le camere di commercio, le grandi città, le parrocchie di campagna. Quell'Atanasio che spede tutta la sua lunga esistenza combattendo gli imperatori a causa di un termine teologico, sta dicendo una chiesa che si è venduta al potere politico ed economico, lo accoglierebbe male, cioè lo esibierebbe ancora una volta. Newman non ha finito questo libro, anche se insomma abbiamo scritto già una bella parte, perché arrivato verso la fine si è talmente convinto della veridicità di quello che stava scrivendo, ha smesso di scrivere ed è passato direttamente alla Chiesa Cattolica, che non era una scelta facile.
Quando scrive quello che il libro
sta scrivendo come esame concreto della cattolicità della Chiesa Romana, della apostolicità della Chiesa Romana. Allora, avviamoci verso la conclusione con i bocconi che almeno io reputo un pochino più ghiotti. Che cos'è l'apostolicità alla luce di tutto questo? E potremmo definirla la cattolicità nel tempo. Come l'altra volta abbiamo parlato della cattolicità nelle culture, nello spazio, la apostolicità è quella che ci dice che non c'è interruzione, diciamola in positivo, c'è comunione tra noi e quelli che ci hanno preceduto. Contrariamente alle note dell'unità, della santità e della cattolicità, mi sembra che l'apostolicità sia molto più facile da riconoscere. Le altre abbiamo detto, l'evidenza è contro, abbiamo bisogno di rifarci ai fondamenti teologici di fede. Qui no. Qui la dimensione storica ci aiuta, una volta che abbiamo chiaro il principio dello sviluppo. Perché? Perché specialmente per noi c'è una continuità della quale ci diventa, come dire, difficile dare ragione perché è evidente. E pensate proprio fisicamente, scusate, approfitto, padre Daniele, puoi venire un attimo? Puoi fare una quindicina di fotocopie fronte retro di questa?
Proprio,
se non ci riesci a fare il fronte retro, ne fai 15 da un lato, 15 dall'altro. No, non c'è subito, provaci. Noi siamo in una città evangelizzata presumibilmente nel IV secolo, probabilmente c'è qualche cristiano anche prima, ma che i santi Nazario e Celso siano i primi evangelizzatori della città è probabilmente una leggenda, e comunque è difficile datare con tranquillità anche i santi Nazario e Celso. Del primo secolo, difficile probabilmente nel terzo secolo. Il vescovo a Genova probabilmente c'è dal IV secolo, dopo la pace costantiniana, è un centro di media grandezza, medio piccola, si instaura anche qui un'organizzazione dipendente da Milano. Per me Ligure è difficile accettare che siamo stati dipendenti da Milano per quasi 8 secoli. Ci siamo vendicati, abbiamo sottolineato in tutti i modi che siamo poi stati fedelissimi alla Chiesa romana, non è del tutto vero in certi casi, insomma, abbiamo cercato in tutti i modi di farcelo perdonare questo. Alcuni usi ecclesiastici milanesi sono rimasti fino a tempi recenti, per esempio ancora 100 anni fa in tante chiese, compresa la nostra, si usava per il velo merale e per l'ombrello del Santissimo rosso invece che il bianco, con un altro siamo. Era una cosa abbastanza diffusa in Liguria, è stata cancellata negli ultimi decenni. Piccole curiosità. Ecco, anche in una città come la nostra, che non è proprio di origine apostolica, abbiamo una continuità di luoghi. Andate San Siro, cos'era? Era la cattedrale ai tempi di San Siro, che se anche non sappiamo molto di lui, probabilmente nel IV secolo, è uno dei primi vescovi. Andate alla Madonna delle Grazie al Molo e la cripta è paleocristiana e casualmente, no, intitolata ai Santi Nazario e Celso. Andate a Santa Fede, dove adesso c'è l'anagrafe, qui in via delle Fontane, e il fondamento è di origine bizantina. Continuità, non la devi trovare, la vedi. Se poi vai a Roma ti viene male, perché ci sono proprio dei luoghi dove le leggi, fino a San Pietro, no? Dove nelle grotte scendi e trovi il sepolcro di Pietro, e anche quelli che non vogliono riconoscere che la tomba di Pietro ti dicono però quello lì è il monumento del secondo secolo, del terzo secolo di cui parla il presbitero Gallio. Ci arrivi al 250, anche gli scettici quello te lo riconoscono. Ce l'abbiamo sotto,
sotto il naso questo. Non è cosa da poco parlare dell'apostolicità della Chiesa da questo punto di continuità storica, perché abbiamo iniziato a parlarne esattamente così 1800 anni fa. Facciamo una battuta di spirito. Ieri era il miracolo di San Filippo a Casa Massimo, l'anniversario di quando è resuscitato il piccolo giovane Paolo Massimo, della famiglia dei principi Massimo, tuttora esistente, che hanno questo palazzo che aprono ai pellegrini in questa occasione. Si racconta questa battuta che quando Napoleone invase Roma, e il principe Massimo era il governatore della città, quindi si trovò a che fare con Napoleone, e non so in che occasione. E quindi Napoleone a Roma non c'è stato, non mi pare, non c'è stato, quindi o è andato, esatto, probabilmente è stato convocato, è stato fatto prima anche lui a Fontainebleau o da qualche parte, e Napoleone, con un po' di anche di poca sagacia, si è domandato: ma è vero che la sua famiglia discende da Quinto Fabio Massimo, il tempo reggiatore? E quello, con il pelo sullo stomaco di un principe romano, gli ha detto: maestà, non lo so, è una storia che si racconta nella mia famiglia da solo 1000 anni. Ecco, l'apostolicità della Chiesa, come ve la sto presentando, si racconta nella nostra famiglia cattolica da solo 1850 anni, da quando Ireneo ha messo a fuoco questo problema. E Ireneo, adesso poi diciamo perché l'ha messo a fuoco, vi lascio poi la catechesi del Papa, una parte su Sant'Ireneo, perché è molto attuale. Ma Ireneo l'ha messo a fuoco dicendo a degli eretici, gli gnostici: voi avete tante belle dottrine, teorie, quello di cui parlavamo all'inizio. Io quello che so me l'ha raccontato, l'ho imparato da Policarpo.
San Policarpo, sì.
Che era discepolo di Giovanni. E Giovanni è quello che ha messo il capo sul petto del Signore stanotte dell'ultima cena. Voi da chi l'avete imparato? L'apostolicità, che diventa tradizione con successione apostolica, è una cosa concreta. Vedete il fatto? Io non ti posso dimostrare il fatto che Gesù è Dio, ma io ti posso dire da chi l'ho imparato. Da quello... da quello che ha messo il capo sul petto del Signore. Tu hai delle belle dottrine, ma tu, signor Valentino, signor Carpocrate, da chi l'hai imparato? È fortissimo l'argomento. Ed è interessante perché? Perché è molto d'attualità l'errore che Ireneo combatte 1800 anni più anni fa. Quell'errore che si chiama gnosi, che è la riduzione del cristianesimo ad un sistema intellettuale. Un sistema intellettuale che funziona in questo modo. Se vi vengono in mente qualcheduno che ragiona in questo modo, beh, traete le dovute conseguenze. Quello che dice la Chiesa è un modo semplicistico, elementare, politico di parlare del fatto che va bene per la gente semplice. Poi ci siamo noi. I gnostici, quelli che sanno che siamo intellettuali, mo vi spiego quello che A, la Chiesa non ha avuto il coraggio di dirti, B, la Chiesa non ti sa dire, C, che la maggior parte degli altri non possono capire. È terribile, questa mentalità, ma è diabolicamente affascinante. Perché ti trascina subito nel mondo del noi pochi eletti.
Degli iniziati.
Degli iniziati, infatti, il sistema gnostico è un sistema per iniziati. Ed è fortemente affascinante questo, no? Far parte di una cerchia che ne sa più degli altri. Ireneo mette i puntini sulle i proprio a partire dal fatto. E in questo modo però difende in una maniera forte e bella, scusate, io mi continuo a perdere la roba, il
quello che abbiamo detto l'altra volta, esattamente il, che la fede cattolico è secondo il tutto, ma è anche per tutti.
Leggo qualcosa del Papa. La tradizione apostolica è pubblica, non privata o segreta. Per il Nereo non c'è alcun dubbio che il contenuto della fede trasmessa dalla Chiesa è quello ricevuto dagli apostoli e da Gesù, dal Figlio di Dio. Non esiste altro insegnamento che questo. La tradizione apostolica è unica, contrariamente ai gnostici che hanno tante dottrine, e qui cita quel passo che vi ho letto prima, nonostante l'essere diffusa su tutta la terra, tutti dicono la stessa cosa. La tradizione è pneumatica, cioè guidata dallo Spirito Santo, non è semplicemente un frutto di abilità umana, ma è, e questo è quello che non ci è evidente, e anche quindi è elemento di fede, è opera dello Spirito. E in questo senso è notazione che facciamo all'interno del credo, una santa, cattolica e apostolica. Ireneo, ecco all'inizio, dice: la Chiesa del secondo secolo era minacciata dalla cosiddetta gnosi, una dottrina la quale affermava che la fede insegnata dalla Chiesa sarebbe solo un simbolo di poveri semplici che non sono in grado di capire cose difficili. Invece gli iniziati, intellettuali, gnostici si chiamavano, avrebbero capito quanto sta dietro quei simboli e così avrebbero formato un cristianesimo elitario, intellettualista. Ovviamente questo cristianesimo intellettualista si frammentava sempre più in diverse correnti, con pensieri spesso strani, e trovate un intellettuale che si mette a scuola di un'altra comunità. E figuriamoci se il mio sistema non è più brillante del tuo, altro che d'arte di santo. E stravaganti, ma attraenti per molti. La difesa della cattolicità della Chiesa è la difesa della fede degli umili, è la difesa della salvezza oggettivamente offerta a tutti. Concludiamo. Nella prima parte, scusate, c'è invece le pagine molto belle della Dei Verbum sulla tradizione, dice le cose che abbiamo detto, e parzialmente, perché non ho voluto mettere tutto, del rapporto tradizione e scrittura. Comunque, la tradizione è la chiave musicale per leggere la scrittura. Se non abbiamo la chiave musicale, le note non si leggono. Questo va detto, questo va ripetuto, questo non ce lo diciamo, perché sennò facciamo un'altra catechesi su questo. Prendere in mano la Bibbia, ma non prendendola concretamente dalla fede della Chiesa, secondo la lettura della Chiesa, è inutile e dannoso. Inutile perché non capiamo niente, dannoso nella misura in cui crediamo di aver capito qualcosa. Concludiamo invece con una citazione breve, particolarmente brillante secondo me, e di Chesterton sulla tradizione. Lui non parla della tradizione nel senso teologico del termine, anche se quello che stiamo per dire ci si adatta benissimo. Parla della tradizione nel senso umano più nobile. E lo fa in quel libro che non mi stancherò mai di raccomandarvi di leggere almeno una volta nella vita, Ortodossia, che ha scritto quando lui non era neanche un cristiano praticante. Questi sono i primi passi di uno che si sta avvicinando alla fede. Complimenti. E che cosa dice? Dice che ha scoperto quello di cui abbiamo detto, che io mi inserisco in una storia, che non devo io reinventare il mondo tutte le volte, e che quindi sono in relazione. Abituiamoci a leggere la parola tradizione con la parola, legando alla parola relazione e alla parola comunione, ci farà meno paura e la capiremo molto meglio. E allora dice così: la leggenda, ecco, scusate, partiamo un attimo da qui. Chi
cita qualche storico tedesco contro la tradizione della Chiesa cattolica, o guardate, succedeva già nel 1908. Per esempio, crede nell'aristocrazia. Fa appello alla superiorità di un esperto contro la formidabile autorità di una folla. Guardate, di un'attualità terribile, eh? È facile vedere perché una leggenda è trattata e deve essere trattata con più rispetto di un libro di storia. Scusate i termini, si riferiscono alla sua argomentazione precedente. La leggenda è fatta generalmente dalla maggioranza sana degli abitanti di un villaggio. Il libro è scritto generalmente da quello che fra gli abitanti del villaggio ritengono un matto. Coloro che contro la tradizione dicono che gli uomini del passato erano ignoranti, vadano a dirlo al Carlton Club, ma dichiarino al tempo stesso che anche gli elettori dei sobborghi sono ignoranti. C'è tutta questa ipocrisia, no? Devo leggere la pagina intellettuale del giornale alla moda, però poi devo dire che sono iperdemocratico e devo sentire l'opinione anche dei tredicenni. Non vengano a dirlo a noi. Se noi diamo grande importanza all'opinione degli uomini comuni, espressa a grande unanimità, quando si tratta di affari di tutti i giorni, non c'è ragione che noi respingiamo tutta l'opinione quando si tratta di storia o di leggenda. La tradizione può essere definita come un'estensione del diritto politico. Tradizione significa dare il voto alla più oscura di tutte le classi, quella dei nostri avi. È la democrazia dei morti. La tradizione rifiuta di sottomettersi alla piccola ed arrogante oligarchia di coloro che per caso si trovano ad andare attorno, ad essere ancora vivi. C'è molto da riflettere su questo, eh? È l'argomento, detto con fare scherzoso, che con molta più serietà un altro grande inglese, ma non meno umorista di Chesterton, aveva trattato durante il suo processo, San Tommaso Moro. San Tommaso Moro affronta il tema del primato papale, quindi un tema concreto della tradizione apostolica davanti alla corte di giustizia, tribunale che lo condannerà a morte, dicendo che la legge votata dal Parlamento è illegittima. Ed è legittima, e lui dà i motivi da giurista, perché viola gli statuti del regno, viola le leggi fondamentali, noi diremo è anticostituzionale. E poi dice, lo so che tanti mi dicono che devo rinunciare alla mia idea perché sono rimasto solo io a sostenerla. E dice, io non vi dirò che è un'idea giusta, se anche fossi rimasto l'unico a sostenerla, non per questo smetterebbe di essere giusta. Io vi dico che se la mettete in questioni di maggioranza e di minoranza, sono io ad essere in maggioranza, perché fuori dei confini di questo regno, nel mondo cattolico, la pensano come me, non la pensano come voi, e sono di più di voi. Ma se noi contiamo tutti quelli che ci hanno preceduto, i nostri morti, io sono tutti dalla mia parte, non ce n'è uno dalla vostra. Quindi l'argomento della maggioranza si ritorce contro di voi. Io credo che Chesterton avesse in mente questo drammatico e bellissimo discorso quando scrive questo. Ripeto, non è la tradizione teologica, non è corretto parlare della tradizione come la democrazia dei morti, è qualcosa di più. Però ci aiuta a capire in concreto cosa significa essere in comunione con chi ci ha preceduto, ci aiuta in concreto a capire in che cosa consiste questo movimento di dare e ricevere. Ascolto la loro voce, e non è, e qui concludo veramente, un argomento da poco, non è un argomento emotivo, ma pensiamo concretamente quanto forse nella vita anche di noi presenti e nella vita anche di tante persone che apparentemente sembrano lontane da certi temi, ma qui non lo sono, quanto la forza che certe cose me le ha insegnate la mamma, me le ha insegnate la nonna, erano quelle che facevano i miei vecchi, ha aiutato a conservare e trasmettere. Il resto è astratto, astrattismo, ma il cristianesimo non è mai astratto, perché il verbo si è fatto carne, non si è fatto progetto astratto, anzi, se vorremmo tradurlo, è il progetto, perché logos potremmo tradurlo persino come progetto, che si è incarnato, non una cosa concreta che si è fatta evanescente. E questo atteggiamento ci dà anche la pietra di paragone per valutare tante proposte teologiche, diciamo noi delle cose teologiche, pratiche, pastorali, concrete, che abbiamo sotto gli occhi, senza giudicare nessuno, ma giudicando molto bene la qualità dei cibi spirituali che ci vengono imbanditi. Amen. Respirate, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Notizie pratiche, domenica, non domani, domenica 25 c'è il consueto ritiro pre-pasquale. Qualcuno di voi si è già iscritto, vi confermo gli orari. Allora, al convento di San Barnaba, sapete dov'è il convento di San Barnaba? Sulla collina di Origina, per arrivarci 39 o 40. Iniziamo alle 9.45, quindi l'appuntamento è là alle 9.45. Chi non sa come arrivarci può trovarsi qui alle 9.25, io direi. E si prende insieme l'autobus. Se qualcuno ha la macchina, qualche posto si dovrebbe trovare su, però la cosa più semplice è veramente prendere l'autobus, perché dalla fermata dell'autobus al convento saranno 200 metri. Là ci viene dato il pranzo, non so, non mi è stata comunicata la cifra precisa, ma sarà intorno ai 20 euro, non è un pranzo da convento, non è da, non andiamo dal tessilino. Alle 10 ci sarà la prima meditazione, la messa la mattina, la seconda meditazione presumibilmente il rosario al pomeriggio. Per le 5 e mezza è finito tutto. Però avremo la necessità di sapere per tempo chi viene, proprio perché i padri, i frati fanno preparare il pranzo, quindi non possiamo farlo preparare per 30 se siamo in 10, peggio ancora farlo preparare per 10 se siamo in 30. Quindi chiederei a chi è già sicuro di venire di dare il nominativo, il recapito. Chi è interessato a venire ma non può in questo momento, per vari motivi, esserne certo, entro mercoledì però passi in chiesa o telefoni e dia la conferma, perché altrimenti poi si creano effettivi problemi organizzativi. C'è qualche domanda pratica prima, scusate, poi quando abbiamo esaurito tutte le cose pratiche 10 minuti. Non ho capito, scusi. Sì, 010 246 5426. Se risponde la segreteria telefonica, indipendentemente dal messaggio che possa essere registrato in quel momento, sentirete a un certo punto il consueto segnale acustico di tutte le segreterie telefoniche. A quel punto lasciate il messaggio col vostro numero di telefono e poi vi richiamiamo. Una sola raccomandazione, scusate, sono le cose ditelo lentamente, scandendo bene, perché uno degli sport in cui mi sono esercitato in questi ultimi anni è nel tornare indietro e cercare di decifrare telefonata media sulla segreteria telefonica. Ah! Perché sta parlando con la cognata dall'altra parte della casa. Ah! C'è la segreteria! Dicono di lasciare un messaggio, ma io avevo soltanto bisogno di sapere che ora c'è la messa. Tu. Dicono di lasciare un messaggio, oppure dopo il settimo tentativo della stessa persona, ma non è la stessa. Pronto, sono, mi potete richiamare a 279-182? Ripeto, 279-182, grazie. Le più sadiche, perché secondo me sadismo a un certo punto, sono quelle che ti dicono: salve, sono la signora, tu mi stufi. Avrei bisogno di sapere se la notte di Natale, la messa di mezzanotte, inizia a mezzanotte. Mi può chiamare al 315-274? Perché questo secondo me è proprio sadismo, no? Dopo aver scandito tutto, la cosa che ti serve, no. Poi devo dare atto che il 90% delle persone, se li richiami, ti dicono grazie che mi ha richiamato. Ma qualche duro ogni tanto si mugugna ancora dicendo: sì, perché ho provato tutto il giorno. E va bene, ci siamo fatti un po' di risata anche su questo, però quindi cerchiamo di rispondere con tranquillità. L'invito, ovviamente, obblighi non ce ne sono, quindi se uno dice: ma io posso partecipare solo a metà giornata, partecipi a metà giornata. Però l'invito è che chi può partecipi all'intera giornata. Un senso di una giornata di ritiro, una giornata di ritiro. Se vogliamo fare mezza giornata di ritiro, organizziamo mezza giornata di ritiro. Poi ripeto, è meglio mangiare soltanto il primo che saltare pasto, però questo lo direi, ma non lo dico a voi, per, ma in generale delle volte vorremmo avere la moglie piena, la moglie ubriaca e la moglie ubriaca. Se la moglie è piena, la moglie ubriaca, no? E cerchiamo di, non possiamo fare tutto, ma se facciamo una cosa, facciamola bene. Anche in campo spirituale, no? Se faccio il ritiro qua, sono contento se venite. Sono convinto che vendiamo della merce buona, quindi se uno viene nel mio negozio, sono contento. Andate da un'altra parte, sono convinto che c'è della merce buona anche dall'altra parte. Ma 3 ore da una parte, 2 dall'altra, una parte del rosario di qua e 3 parti di là, no, queste sono cose che alla fine fate di gestione. Cioè, andiamo piano. E concludo con questa battuta sentita dritta di recente: non ti prostrerai a un dio straniero, era la lettura di questi giorni dell'esodo. L'età e l'emozione ha confuso il lettore, e non ti prostrerai a un dito straniero. Quindi attenti a non diventare idolatri postrandovi davanti a delle dita sbagliate. 10 minuti se ci sono delle domande serie. Chi vuole andare vada, ma chi vuole andare e vuole iscriversi lo dica là in fondo. Vedo padre Daniele e Eleonora che sono pronti a... dovrebbe essere in sagrestia il foglio comunque.
Questo